parte. Un brevissimo prologo, io collaboro alla Fondazione Ernesto Rossi Gaetano Salvini di Firenze, che venne fondata una dozzina di anni addietro da un illustre matematico, Carlo Pucci, fondatore dell'Unione Matematica Italiana, che vorrei appunto citare, perché dicevo vorrei ricordare Carlo Pucci, è un grande matematico ed è stato, perché è scomparso nel 2003, nipote di Ernesto Rossi, discepolo di Luigi Einaudi, studioso di scienza delle finanze, che invece di essere insediato in cattedra venne rinchiuso per 9 anni in prigione durante il regime fascista. E appunto Carlo Pucci, in onore di suo zio, fondò questa importante fondazione. E veniamo alla mia relazione, che sviluppa alcuni temi contenuti in un libro, L'amnistia Togliatti. La vera sfida per lo storico consiste nel far interagire continuità e fratture, e quindi il discorso dell'epurazione si situa esattamente qui. Tra crollo rovinoso della dittatura dovuto, non scordiamolo, alla Seconda Guerra Mondiale e faticosa costruzione della democrazia. Ci sono elementi di continuità e ci sono, delle, per fortuna, dei cambiamenti di livello. E in qualche modo possiamo riandare per i più giovani, è piacevole vedere molti giovani qui, al passaggio tra prima, cosiddetta prima e seconda repubblica. Vediamo una continuità anche di personale, di strutture, di sistema politico. In quel caso si affermò la dottrina di continuità dello Stato, che ebbe i suoi cardini sia a livello legislativo che in particolare nella continuità, direi quasi totalitaria, per usare un termine caro a Benito Mussolini, del personale, della magistratura e della polizia. Ma non possiamo dimenticare la grande discontinuità, la rottura provocata dalla nascita della democrazia e dall'approvazione della Carta Costituzionale, che è entrata in vigore, come sappiamo, il 1 gennaio del 1948. Ecco, il vero cardine della continuità sta appunto nella magistratura che il fascismo nei suoi 20 anni ha addomesticato e plasmato a sua immagine e somiglianza. Per cui quando crolla il regime fascista, il 25 luglio del 1943, la magistratura è proprio in quel momento che esprime il massimo dei valori propri del regime fascista. E facciamo un balzo, vediamo l'epurazione, cioè l'epurazione cosa cambia nella magistratura? Cambia ben poco, praticamente nulla. Per essere precisi, citiamo dei dati. Per l'Alta Italia, sapete che essendovi nell'Alta Italia la Repubblica Sociale Italiana, è proprio qui che si consumò il reato, era previsto come reato, di collaborazionismo. Ebbene, su 1248 indagati, al 31 marzo 1946, quando ormai si stava chiudendo, soltanto in 235 casi si era approdati a conclusioni, il che la dice lunga, diciamo, sull'intensità dei lavori e sulla volontà politica di pervenire ad una conclusione. E le dispense furono 24, quindi 24 su 1948 fascicoli aperti. Quindi la magistratura passò assolutamente indenne. E allora ci si pone il problema: chi sta epurando chi? Perché troviamo addirittura il paradosso maggiore nell'Alta Corte di Giustizia, che è un tribunale speciale di tipo politico, diciamolo pure, quando c'è questo cambiamento di regime è inevitabile che per crimini politici ci siano procedimenti politici. Ebbene, l'Alta Corte di Giustizia, le cui sentenze per legge nacque nel 1944, dopo la liberazione di Roma, erano inappellabili, cioè definitive, faceva parte tra i giudici un certo Maroni, che era stato giudice del Tribunale Speciale di Difesa dello Stato. Cioè, in questo caso direi che non vale la pena di spendere altre parole. E veniamo alla polizia. La polizia, cioè la struttura repressiva. la struttura repressiva che il fascismo recupera dal sistema liberale, perché i capi della polizia politica fascista erano lici funzionari liberali. Citiamo per tutti Arturo Bocchini, che è colui che plasma la polizia fascista. Era un prefetto in epoca liberale, lui poi muore nel 40. Prendiamo il capo dell'Ovra. L'Ovra era la punta di diamante della polizia politica, si articolava su ispettorati regionali. Il capo è Guido Leto, lui pure funzionario liberale e poi fascista. Bocchini muore, Leto subirà un tentativo di epurazione nella primavera estate del 45, che si chiuderà dopo 2 mesi di prigione con la reintegrazione. Quindi lui era stato capo dell'Ovra. E siccome è un personaggio, diciamolo pure, che è divenuto imbarazzante e che conosce tantissimi segreti, segreti spiacevoli anche a diversi antifascisti che erano stati loro malgrado coinvolti nel, diciamo, in questa tela di ragno della polizia politica fascista, e quindi non può essere reintegrato ai vertici, ma gli viene affidata addirittura la direzione della scuola tecnica di polizia, cioè la formazione delle nuove leve della polizia. Ma non dobbiamo preoccuparci, perché negli anni 50 capo della polizia è un certo Gesualdo Barletta, che era un ispettore regionale dell'Ovra. Ma non solo, figure per me molto interessanti, perché varrebbe la pena. In Francia c'è una scuola storiografica che studia i funzionari, in Italia purtroppo non a sufficienza. Io credo che per capire la continuità e la discontinuità tra il sistema liberale, fascista e democratico si dovrebbe fare proprio una serie di biografie di questi che si percepivano e che si presentavano come funzionari dello Stato. Quindi loro diranno, sottoposti al giudizio di popolazione, noi non abbiamo mai servito il fascismo, ma soltanto lo Stato con fedeltà. E questa tesi viene accettata e viene legittimata. Dico, un altro personaggio importante, sono oggi credo per voi dei nomi vuoti, ma furono personaggi che ebbero un peso nella storia italiana. Saverio Polito fu colui che, dopo essere stato ligio funzionario di Mussolini, praticamente ne concertò l'arresto in quella congiura di palazzo del 25-26 luglio del 43. Finirà nel secondo dopoguerra questore di Roma. Lo troveremo, avrà il suo quarto d'ora di popolarità per il famoso scandalo, il caso Montesi, quella ragazza Vilma Montesi trovata annegata nel litorale di Roma, e in quello scandalo truccherà le carte e sarà costretto alle dimissioni. Quindi vedete che storie interessanti. Veniamo alla epurazione. L'epurazione, ve lo dico subito, parte con il piede sbagliato, ovvero con l'ambizione di epurare tutti, dimenticando un piccolo particolare, che, come si è letto prima nello schema del professor Anastasi, il fascismo è stato un regime autoritario di massa, e che dopo la distruzione delle opposizioni, vinte sul piano politico e sul piano militare, nella seconda metà degli anni 20 la polizia politica fece piazza pulita. Gli antifascisti non avevano cittadinanza in Italia, quindi o in esilio, bollati con l'epiteto di fuoriusciti, Mussolini, grande giornalista, nega loro la dignità di esuli, fuoriusciti, imboscati della storia, come lui li definisce, oppure in carcere o al confino. A questo punto si costruisce il consenso, e il consenso è un dato reale negli anni 30. Che ne abbia detto negli anni 70 e 80, diciamo, la storiografia antifascista, sulla quale vi dirò io sono abbastanza critico, perché ha costruito un castello irreale in cui tutto un popolo era la macchia per combattere in favore della libertà. Magari, assolutamente, non era per nulla così. Il carattere del fascismo è il suo dato pervasivo. Alla fine era difficile essere innocenti, era difficile chiamarsene fuori. Tra chi giurò? Beh, c'era Luigi Einaudi, per dirne una. C'era Piero Calamandrei, non mi pare di dire poco. Sì, su consiglio di Croce, senz'altro, ma scusate, ma erano tutti e due maggiorenni e vaccinati, ecco. Ricordiamolo. Quindi si parte volendo curare tutti e alla fine non si cura nessuno. L'Alta Corte di Giustizia processa alcuni responsabili politici e militari, il generale Mario Roatta, che viene fatto evadere dal servizio segreto italiano 3 giorni prima della sentenza, nel marzo del 1944. Ciononostante, irroga delle pene pesanti, ricordo il caso della condanna alla fucilazione per Filippo Anfuso. Chi era costui? Era tra l'altro protagonista, diventerà protagonista di un bel romanzo di Italiano Brancati, Paolo e Carlo. Si conoscevano i due, erano amici. Allora piccola parentesi, nemmeno l'Italiano Brancati era innocente, perché era amico di Galeazzo Ciano e ha chiesto e ha cercato raccomandazioni per farsi strada nel mondo giornalistico. E il dato era questo, cioè se non volevi condannarti veramente a non fare nulla, se volevi lavorare dovevi cercare raccomandazioni da Ciano piuttosto che da Bottai o da Gentile. Questo era il regime fascista. Allora questo Anfuso, capo gabinetto di Galeazzo Ciano, è quello che tiene i contatti con i Cavolar, cioè un organismo neofascista francese, i quali assassinano i fratelli Rosselli nel 1937. E ci sono i dati, io ho scritto un libro su questo dove dimostro che lui fu la figura di raccordo. Ambasciatore della Repubblica Sociale Italiana a Berlino e quindi venne condannato, latitante, alla fucilazione nel marzo del 1945. Poi cosa è accaduto? È accaduto che questo giudizio, che era inappellabile, invece venne cassato dalla Corte di Cassazione, perché a livello legislativo è la Corte di Cassazione che il vertice della magistratura fa passare una linea di totale continuità. E di processo in processo, di revisione in revisione, nel 1949 verrà assolto con formula piena dal Tribunale di Perugia. A questo punto rientrerà dalla Spagna, dove aveva trovato un comodo esilio, diventerà parlamentare del Movimento Sociale Italiano e morirà in modo incredibile trovando un discorso parlamentare nel dicembre del 63 contro il primo governo di centrosinistra, guidato da Aldo Moro. Gli viene un infarto e muore in aula. Altri personaggi di cui ho tracciato la biografia nella Amnistia Togliatti, personaggi che oggi dicono poco ma che influirono molto, Giacomo Acerbo. Giacomo Acerbo, se facessi l'elenco delle sue cariche, dovrei stare qui un quarto d'ora, segretario del gruppo parlamentare fascista, gioca un ruolo chiave per l'abolizione della libertà di stampa tra il 24 e il 26, la legge maggioritaria che consente al fascismo di presentare un listone e un listino, cioè di prendere maggioranza e minoranza, porta il suo nome, direi che è il padre nobile di Calderoli della sua legge, della legge porcata. Nel 28 è lui che guida la transizione dal Parlamento alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, per tutto ciò viene rimeritato barone della Terra, membro del Gran Consiglio, luogotenente della Milizia, vicepresidente della Camera, ministro dell'Agricoltura fino al 1935, presidente dell'Associazione Nazionale Casse Rurali, preside della Facoltà di Economia e Commercio a Roma dal 29 al 43, bella continuità, presidente della Croce Rossa, è un teorico del razzismo, pubblica i fondamenti della dottrina fascista della razza e poi è illuminato il 25 luglio 43 voto contro Mussolini. A questo punto comincia la sua seconda vita, per farla breve, viene condannato il 28 maggio del 45 a 30 anni dall'Alta Corte di Giustizia. Questo giudizio viene cancellato e nel 43 la Cassazione lezione, li applica l'amnistiato agli altri. Il risultato, ritorna in cattedra con tutti questi bei meriti e andrà in pensione nel 1963. Ecco, questa è la carriera di un personaggio che ebbe un ruolo decisivo nell'affermazione del fascismo. Potrei fare altre biografie interessanti, quella di Domenico Pellegrini e Gian Pietro, squadrista, ferito ante marcia, che è poi sottosegretario alle finanze, ministro delle finanze della Repubblica Sociale Italiana, consegna ai tedeschi l'oro della Banca d'Italia e tra il 22 e il 24 aprile, nel 1945, in veste di ministro delle finanze, firma un decreto che consente ai gerarchi fascisti di ritirare 1 milione di lire dell'epoca. Ecco, anche lui viene imprigionato, fugge da San Vittore insieme a Teresio Interlandi, un grande razzista, e sta latitante per un anno, dopodiché la Cassazione applica anche lui l'amnistia. E quindi sono storie, direi queste, assolutamente ordinarie. E allora veniamo rapidamente all'amnistia. L'amnistia Togliatti. Togliatti era, oltre ad essere segretario del comunista, ministro di grazia e di giustizia. L'amnistia lui prima cerca di impedirla, poi non ci riesce perché la Democrazia Cristiana la vuole fortemente e allora decide di cavalcarla e infatti dà il nome all'amnistia, la quale io la vedo come un concorso di colpa, cioè da parte sua vi era un senso di, non so, di superiorità, siccome era laureato in legge ha voluto essere lui a scriverla e questo, consentitemi, l'ho scoperto dopo una lunga ricerca, perché le carte di Togliatti ministro non sono depositate al Ministero di Grazia e Giustizia dell'Archivio Centrale dello Stato, proprio la parte sull'amnistia non c'è. Dopo una lunga caccia le ho trovate alla Fondazione Gramsci, che è strana come collocazione per carte ministeriali, e lì ho trovato gli autografi di preparazione con quella caratteristica stilo con un inchiostro verde, nel quale c'era la formula disgraziata che consentì poi di sanare tutte le situazioni, vale a dire l'amnistia a chi non si applicava, a chi risultava colpevole di sedizie particolarmente efferate. Su questa forma ci smarciarono, perché chi veniva ritenuto colpevole di sedizie efferate, cioè di torture, veniva amnistiato e quindi passarono tutti per, diciamo, quella cruna del lago, ma in realtà dicevo concorso di colpa perché è la magistratura che attua in modo estensivo l'amnistia Togliatti in forma generalizzata. Ma già prima dell'amnistia, e qui vengo al discorso degli scienziati, si è con generosità reinsediato alla università chi aveva tradito la scienza. Cito per tutti i firmatari del manifesto della razza, 14 luglio del 38, e in particolare il senatore Nicola Pende, su cui ho scritto delle belle pagine, Pietro Anastasi, Scienza e razza dell'Italia fascista per il Mulino, che era direttore dell'Istituto Biotipologico di Genova, il padre dell'eugenetica italiana, il rettore dell'Accademia GIL, della Gioventù Italiana del Littorio, praticamente venne pure lui reinsediato nei posti che aveva e insieme a lui ricorderei, vista la sede in cui ci troviamo, uno statistico, Franco Savognano. Ma la cosa più allucinante dal mio punto di vista è la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma dice che i firmatari del manifesto della razza non hanno fatto niente di negativo. Io nel mio libro la riporto, adesso che vi cito solo un paio di frasi, perché qual è il dato che mi ha veramente scioccato? In vedere come dal punto di vista culturale l'impostazione di questi giudici era la stessa degli scienziati della razza, è una cosa incredibile. Nel detto manifesto si ritiene più o meno fondatamente che la popolazione dell'Italia è di pura origine ariana e non è influenzata da altre condizioni. Notate, più o meno fondatamente, cioè danno per verosimile il manifesto della razza, ma c'è di più, fanno proprio le diffidenze nei confronti degli ebrei. Dicono, si dà una vaga immagine degli ebrei, che tende più a differenziare che a svalutare la razza ebrea, quindi si parla ancora di razza ebrea. E qui siamo nella Repubblica Democratica, di civiltà altissima e millenaria, adesso attenzione, gravata dai difetti insiti nell'umanità. umana natura, dei suoi componenti, derivati dall'isolamento volontario nel quale si è posta, cioè è colpa loro, se la sono accertata, diciamo una cosa. E poi si dà una interpretazione assolutamente riduttiva delle leggi razziste italiane del 38, provvedimenti che furono forse voluti più dal governo tedesco che dal governo fascista, il quale governo fascista si accontentava di seguire come docile servo il maggiore alleato, ma in realtà il contenuto del manifesto giustifica soltanto il divieto dell'unione dei cittadini italiani di razza cosiddetta pura, eccetera, eccetera. Allucinante, allucinante. E questa era una sentenza appunto dell'Italia democratica, questo per darvi l'idea di mancava assolutamente una sensibilità al dramma della Shoah, è venuta con decenni di ritardo, quindi ne parliamo oggi, ma direi che fino agli anni 60 assolutamente nessuno se ne ricordava, e quindi è questo per quanto riguarda la magistratura. E con l'amnistia c'è un colpo di spugna sui crimini fascisti, con distinzioni che a volte fanno addirittura sorridere. E tuttavia, siccome qualcuno era stato curato, a un certo punto, e siamo all'inizio del 1948, si pone anche il problema, vediamo di riparare a questa ingiustizia nei confronti degli curati. E chi ci pensa? Giulio Andreotti, era giovane segretario di Acilio De Gasperi, e insieme a Guarda Sigilli, una figura grigia, un certo Grassi, liberale, che non conta un accidente, firma il decreto legge 7 febbraio 1948, attenzione alla data perché stiamo andando al 18 aprile 48, quindi il clima è questo, consiglierei a rimarcarlo, perché bisogna vedere delle cose, tutti gli aspetti. La Democrazia Cristiana ha svolto un ruolo interessante in Italia, che se vogliamo banalizzare ha riciclato i fascisti, ma se vogliamo invece dare un'interpretazione credo più fondata, ha agito da filtro, cioè li ha recuperati, perché venendo noi da un regime di massa fascista, insomma non si poteva escludere dalla vita civile milioni di italiani, per cui li ha in qualche modo filtrati e li ha introdotti prendendone i voti e anche tesserandoli, e questo credo dal punto di vista democratico non sia di per sé una cosa negativa. Dicevo, si chiama questo decreto legge norme, bellissimo il titolo, norme per l'estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei giudizi già adottati, per cui già dal titolo è chiarissima la finalità. Cosa fa cosa sono queste norme riparatrici? Revoca dei licenziamenti decretati, delle retrocessioni e dalle cancellazioni dagli abili professionali. Ad esempio, il personaggio che fa finire in prigione nell'ottobre del 30 una quarantina tutto il centro interno di giustizia e libertà, a partire da Ernesto Rossi, è un certo avvocato Carlo Del Re, è un personaggio squalido, un personaggio immondo, che era stato a sua volta finalmente, perché c'erano tutti i documenti, cacciato dall'albo degli avvocati, e viene reintrodotto con questo decreto. Ma la cosa interessante è che questi personaggi si erano veramente macchiati di cose nefande, tutti reintegrati nei pubblici uffici col pagamento degli arretrati a spese dell'erario, quindi hanno fatto un affare essendo curati. E poi a completare questo decreto ce n'è un altro, di poco successivo, il decreto legge dice, siccome è rimasto fuori ancora qualcuno, chi è rimasto fuori? Gli ufficiali della milizia volontaria di sicurezza fascista, cioè i capi delle camicie nere, erano ancora curati. Niente, paura. Il decreto legge 19 marzo del 1948 si intitola il ripristino dei benefici di carriera e di pensione degli ufficiali della milizia. Difatti succede anche questo. E nel frattempo viene fondato l'MSI, e anche qui possiamo vedere positivamente, attenzione, è la forza della democrazia che consente anche ai suoi nemici di agire alla luce del sole, purché non ci sia una violazione di legge, quindi la vedrei anche da questo punto di vista. E poi nel 1949 siamo a questo punto nell'Italia centrista, il recupero degli accurati c'è già stato, e a questo punto quell'impeccabile personaggio del questore Savoglio Polito, che fa un po' da consulente come questore di Roma al governo, si esprime in modo contrario ad una possibile nuova amnistia, perché secondo i suoi dati, diciamo, chiamiamoli prigionieri politici, sono 5.000 in Italia, e lui dice, un migliaio sono fascisti, cito tra virgolette, in maggioranza autentici e pericolosi criminali, dato che la loro detenzione continua, malgrado l'eccezionale ampiezza delle precedenti amnistie, non soltanto per il fine di lucro, ma nella grande maggioranza dei casi per delitti di particolare atrocità o per efferate sevizie inflitte alle loro vittime. Quindi questa, diciamo, era la bassa manovalata, erano i massacratori della RSI, tanto per essere chiari. E poi però aggiunge, ce ne sono altri 4.000, legati al Partito Comunista, e qui cito di nuovo dalla relazione alle Gasperi, fin quando essi sono in carcere, il Partito Comunista è aggravato dall'obbligo dell'assistenza ai detenuti stessi e alle loro famiglie. Quindi se teniamo in prigione, così il Partito Comunista si svena dovendo mantenere le loro famiglie. E quindi questa volta l'amnistia non la fanno perché non è più conveniente, diciamo, dal punto di vista politico. Ma qualcuno era stato fucilato, non solo quelli di cui Pansa ci ha ricordato il sacrificio, ma era stato fucilato legalmente tra il 45 e il 46 dopo sentenza delle corti d'assise straordinarie. E si pone, è notevole la sensibilità delle istituzioni rispetto ai fascisti, si pone questo problema di rivalutare a futura memoria quelli che sono stati fucilati come collaborazionisti, come stragisti e via dicendo. Negli anni 50 la Corte di Cassazione cosa fa? Su istanza dei familiari annulla accetta tutti i ricorsi, cioè annulla tutte le sentenze di pena capitale e reintegra, siccome spesso questi erano che sono ufficiali dell'esercito, questi che erano stati fucilati, vengono tutti reintegrati post mortem nel grado. È una decisione dal fortissimo impatto simbolico, ecco proprio una forma di asserita continuità dello Stato. Vi faccio rapidamente solo un paio di nomi che a voi non diranno niente. Mario Candrilli, che era il questore di Brescia durante la RSI, fucilato dopo regolare sentenza il 1 settembre 1945, viene reintegrato come ufficiale di fanteria nel marzo 1961. E insomma viene dipinto un po' come un boy scout. Il problema è che solo recentemente, un paio di anni fa, è stato possibile consultare il fondo prefettura dell'archivio di Salvo di Brescia. E cosa, prima era segretato, non si capisce per quale motivo, il fondo prefettura 43-45, cosa è uscito? Si è documentato che questo Candrilli dava la caccia giorno per giorno, inclusa, cosa che mi ha stupito, addirittura lavorava anche il giorno di Natale per dare la caccia agli ebrei. Quindi è uno, scusate, che la fucilazione se l'è meritata in pieno, reintegrato totalmente. E attenzione anche a farvi storici, perché è rischioso. Io sono molto contento che questo libro sia uscito nel 2006, l'amnistia Togliatti. Perché? Perché siamo nel 2011. E perché la legge dice che dopo 5 anni non può più essere citato in giudizio. Siccome voi sorridete, ma da quando ho avuto la brutta idea di pubblicare per Rizzoli La sottile linea nera, mi sono beccato 5 citazioni a giudizio. Mi stanno andando tutto bene, ho perso un sacco di tempo e di soldi, e anche per l'ultimo libro, il piano solo, ho già ricevuto una richiesta di citazione a giudizio di un figlio di un generale fascista e chiede 200.000 euro per danni morali. Per questa amnistia Togliatti, che è piena fitta di nomi, finalmente non posso più avere pane e ne sono molto contento. Quindi riabilitazione, dicevo, alla memoria Candrilli e tanti altri che adesso non sto qui a fare il nome, se usciranno gli altri scriverò la relazione su questo. Ma chiuderei con uno sguardo di orizzonte. Siccome il problema del fascismo, il problema del collaborazionismo non è un problema solo italiano, nonostante il fascismo sia partito dall'Italia e poi sia entrato in circolo in Europa, quindi il problema della repulazione era un problema europeo. Per cui se diamo un'occhiata, limitiamoci alla Francia, la nostra sorella latina. Qual è la diversità di fondo tra la Francia e l'Italia? È questa, che l'amnistia Togliatti è del giugno 1946, cioè poco più di un anno dalla fine della guerra. Invece in Francia lasciano trascorrere 6 anni, è solo tra il 51 e il 53 che decidono di voltare pagina, perché a un certo punto la pagina bisogna voltarla. E in quei 6 anni, fino al 51 e al 53, in Francia, la Francia, guidata da De Gaulle, ha agito con estrema severità. Hanno introdotto un reato di indennità nazionale con la degradazione nazionale per chi si è macchiato di collaborazionismo, e 50.000 francesi sono stati colpiti da questa sanzione che definirei di infamia, che li privava dei diritti civili. Nella magistratura, che è il vero cuore dello Stato, è stata istituita da generale De Gaulle una commissione paritetica tra magistrati ed esponenti della resistenza, che ha sancito 300 dispense, ma ai vertici della magistratura, perché la cosa interessante è appunto questa, tant'è che su 50 primi presidenti e procuratori generali solo 15 rimasero in servizio. A quel punto fu chiara a tutta la nazione qual era la parte dei patrioti e quale invece la parte di chi aveva venduto la patria ai tedeschi. In Italia è mancata questa chiarezza. Con un'amnistia così veloce, così rapida, così generalizzata, si è addirittura data l'impressione ai fascisti di essere stati vittime di una grave ingiustizia, tant'è che poi la Cassazione e la legge con Andreotti e Grassi ha ovviato. E quindi con l'amnistia cosa è successo? Tra l'altro è stato fatto cadere l'oblio, perché si è poi estinta anche l'azione penale, si sono chiuse una quantità di istruttorie e di conseguenza anche sul piano conoscitivo è difficile sapere poi l'entità dei crimini fascisti, censirli e dare nomi e cognomi. Ecco, io l'ho fatto appunto in questo libro che, ripeto, è denso di nomi e di sentenze e per il quale ho avuto la fortuna di potermi avvalere di consulente di lusso come il compianto professor Giuliano Vassalli, veramente un personaggio straordinario, che ricordo con commozione le visite a casa sua, la sua sensibilità, ha letto le bozze, è stato veramente un ausilio fondamentale, e nel 44 lui era proprio nel carcere romano di Via Tasso e poi aveva visto il fallimento della depurazione. Quindi una pagina che ho tenuto a scrivere, perché altrimenti siamo veramente la patria dell'oblio. Grazie.
Non chiedermi se ci sono domande, non le posso risolvere in una maniera, non è una domanda. Io voglio chiedere una cosa, io sono un po' intruso in questo convegno di testa. Il suo intervento intitola l'educazione mancata, che riguarda in particolare i magistrati, guardo come dire, ma lo dico, sono magistrati. A me risulta che però un'educazione può attuare, si giustifica anche perché, nei confronti dei magistrati amministrativi. Perché in effetti, mentre nei confronti dei magistrati ordinari si vuole evidentemente evitare di intaccare quello che si doveva divenire uno dei tre poteri dello Stato, il potere giudiziario, nei confronti dei magistrati amministrativi si vuole invece colpire chi il Consiglio di Stato, perché il Consiglio di Stato ricorda questa doppia veste, funzione giurisdizionale, funzione consultiva, a mia risulta non volevo ricordare, ma lo chiederemo che le regolazioni è che addirittura Santi Romano, Presidente del Consiglio di Stato, che tra l'altro aveva attuato il Presidente della Cassazione nel 1930 un convocato che aveva detto le cose della giustizia italiana sul dividendo di affari da trattare tra magistrati amministrativi e magistrati ordinari. Questa è un po' la domanda. Io mi sono parecchio uno scritto che mi spiace non aver portato con me, che riguardava proprio le curazioni del 1944 nei confronti dei magistrati amministrativi. In quel contesto mi risulta, ma la memoria può essere fallace in questo momento, che l'educazione in quel caso fu pressoché completa. E si giustifica, ripeto, perché ovviamente i governi neocostituiti vollero togliere tutti i magistrati amministrativi e sostituirli con una nuova classe di consulenti, e in fondo è una, come dire, esperienza che possiamo dire lo stesso, che la disegna dura tuttora, perché insomma tanti, cioè il nostro ordinamento prevede ancora la nomina governativa dei giudici, non si è distante, quindi come si vede non è così lontano, questo è il difetto, diciamo. Grazie.
Prima. Dunque il Santi Romano, io nel libro lo cito, per la sua attività nel Consiglio di Stato come razzista. Lui faceva parte del comitato scientifico della rivista Il diritto razzista, quindi non è che si fosse limitato ad una operazione di tipo puramente e unicamente amministrativa. Comunque me lo punto perché nel caso appunto di una curazione sarebbe, diciamo, l'eccezione che conferma la regola. Per cui se poi lei mi dà i dati io faccio una verifica, perché la cosa mi dà molta curiosità. Mi risulta però strana per un aspetto, perché addirittura tutti i magistrati della Repubblica Sociale Italiana furono inizialmente epurati e poi reintrodotti negli organici, anche se, diciamo, nel 50-51, anche se a quel punto la legge Grassi-Andreotti gli dava l'opzione di poter andare in pensione con un bonus di 5 anni e quindi non rientravano più in servizio, e ho l'impressione, se la memoria non mi inganna, che anche Santi Romano ne trasse beneficio.
Volevo chiedere al professore o a Fabi le vicende per cui, per esempio, Fortunati, che è partito di Bologna, è nato all'università, cioè, ha avuto...
Paolo
Fortunati.
Sì, però non ho visto questi due ancora.
Perché lui aveva scritto cose molto pesanti, quindi...
Però c'è come studio che era una cosa abbastanza, che ha scritto, non c'era quella rocchetta, questa risposta che mi pareva essere un po' di divertimento.
Sì.
Io una domanda. Una cosa domanda è della continuità che c'è tra l'epoca del Stato occidentale, Stato fascista e Stato democratico, appunto, perché c'è la geografia del fascismo come negazione del risorgimento, mentre invece da quello che io dico, capisco, correggetemi se sbaglio, c'è questa continuità, non solo a questo punto, perché la classe dirigente amministrativa rimane lo stesso durante il fascismo e durante il risorgimento dello Stato liberale, ma rimane lo stesso anche dopo. Quindi questa è la continuità, se c'è effettivamente, che si offre di una interpretazione diversa. Seconda cosa, il discorso dell'elezione totale all'inizio può essere dovuto al fatto che inizialmente sono un governo parti, quindi diciamo un governo abbastanza, diciamo, spinto a sinistra, poi arriva ovviamente la paura del comunismo e quindi il viaggio dei capri, e quindi c'è un passaggio da un tentativo, diciamo, di sinistra, poi invece a una applicazione del fungente alla situazione dello Stato che si è convalorato con il comunismo alla Romania.
Sì, la domanda è complessa, rispondo in pochi secondi. Eredità del risorgimento, ci sono diverse eredità del risorgimento, quindi c'è quella autoritaria e ci metterei la figura di Crispi che nasce Garibaldino, poi diventa quello che sappiamo, diventa assolutamente autoritario, dopodiché è santa per aria sull'impero. Ecco, di questo risorgimento autoritario il e nazionalista, quindi non in accezione, diciamo, di libertà dei popoli, ma di costruzione della nazione grande, forte e potente, senz'altro il fascismo che Mussolini rivendica la verità, dà una certa lettura di Mazzini. Nel fascismo Mazzini e anche Garibaldi vengono presentati in un certo modo, ma non vengono dimenticati, vengono, diciamo, gli si dà, passate un'espressione, viene retrodatata la tessera fascista. Erano i precursori del fascismo, loro e Alfredo Oriani, ecco, per essere chiari. Come anche nei rapporti di continuità liberalismo e fascismo, cosa recupera il fascismo dell'epoca liberale? Secondo me recupera quelle leggi dure dello stato di guerra, che durante la prima guerra mondiale c'è un inasprimento interno, e questa è l'eredità che il fascismo fa propria. Ma non dimentichiamo che il nervo dell'antifascismo non comunista guarda al risorgimento come fonte ideale, e citerò Gaetano Salvemini piuttosto che lo stesso Ernesto Rossi, oppure i fratelli Rosselli, Carlo Rosselli giovanissimo va a combattere e guardano al risorgimento e vedono la grande guerra come la quarta guerra di indipendenza. Sappiamo che nel periodo 43-45 ci saranno le brigate Garibaldi, le brigate Mazzini, quelle Matteotti, ma anche da parte della Repubblica Sociale universitaria italiana si parla ancora di Mazzini e di Garibaldi che voleva liberare Roma, Roma che nel giugno 1944 viene tra virgolette conquistata dagli anglo-americani. Quindi è interessante vedere il risorgimento come resta materia di contesa durante il regime fascista e addirittura durante la Repubblica Sociale Italiana. E poi è opportuno in questo intervento dalla platea il ricordo della guerra fredda, io ho sbagliato a dimenticarlo, è fondamentale, cioè se non teniamo presente il riferimento generale della guerra fredda non riusciamo a capire niente dell'epurazione, del suo fallimento, perché la guerra fredda poi ricompatta diciamo sul centro-est tutta una serie di posizioni che erano anche diversificate. Ultima questione su perché all'inizio si puntava a curare tutti, perché per un certo momento dopo il rientro della classe politica dall'esilio dei nenni, Togliatti eccetera, c'è l'illusione di far tutto da capo, tutto di nuovo, ma è il vento del nord che si trasforma poi nello scirocco del sud.
Altre questioni? Volevo però aggiungere un attimo la mia domanda, una questione che era sollevata anche prima di una scuola a proposito dell'epurazione, ma in generale avete anche affermato che c'è una sensibilità molto ritardata del paese nei confronti della questione di quello che è stato fatto per gli ebrei e che in questo si comincia a parlare negli anni 70-80, appunto con decenni di colpevolità. Volevo chiederti se c'è qualche differenza in questo ritardo, qualche minor ritardo oppure no, negli esponenti di Giustizia e Libertà rispetto a quello del Partito Comunista, per sé molto un po' intellettuale che gravita solo Giustizia e Libertà, col Partito d'Azione, insomma, ha una sensibilità maggiore oppure no?
Allora, secondo me bisogna partire da una questione di fondo, cioè che l'antisemitismo, come sappiamo tutti benissimo, nel 1938 diventa legge, che la legge è firmata da Re Vittorio Emanuele II e a questo punto ne è fatta obbligo la osservanza. Allora, bisogna partire proprio da qui, cioè come reagiscono gli italiani a questa legge, ma non su un piano astratto morale, tranne rare eccezioni, poi ve ne presento un paio, non reagiscono, collaborano, cioè una parte cospicua degli italiani già a partire dal 38-39 collabora all'applicazione della legge. Come? Beh, la legge prevede, perché diciamo dal 38 al 43 c'è la persecuzione delle cose, dei beni, e dal 43 delle persone, no? E cosa dicevano queste leggi? Dicevano ad esempio che gli ebrei non potessero tenere servitù ariana, non potevano essere intestatari del telefono, non potevano tenere la radio, non potevano tenere l'automobile. Tante piccole cose che messe insieme ti condannavano alla morte civile. Ebbene, ci sono tantissimi casi di bravi italiani talmente ligi alle istituzioni e alla legge che andavano a fare la spia, cioè dicevano c'è una violazione di legge, quello con il falso nome è tenutario dell'apparecchio telefonico, quell'altro usa ancora la servitù ariana, e quindi c'è stata questa fase di collaborazione, e quindi è pazzesco, perché sono cose che non si sanno, ma negli archivi del Ministero dell'Interno sono tutte documentabili e io sono andato a vedermele. Sono rare le eccezioni di indignazione, è vero, poi c'è una minoranza che durante la RSI aiuta alcune famiglie a fuggire, viva Dio, ci mancava anche quello, che fossimo tutti veramente dei criminali, però una minoranza, mentre invece oggi, a partire proprio dal giorno della memoria, 27 gennaio, io ho l'impressione che sia trasformato in una parata autoassolutoria con la quale si è imposta una visione veramente di una banalità sconcertante, il cattivo tedesco e il buono italiano, no? Il persecutore e il solidale, ma lo sappiamo o non lo sappiamo che fino al Brennero le tradotte con gli ebrei per i lager erano guidate da macchinisti italiani, erano scordate da carabinieri italiani della Guardia Nazionale Repubblicana, che il campo di smistamento dei fossili, la sorveglianza era affidata a militi della Guardia Nazionale Repubblicana. Ecco, queste cose non vengono ricordate, e siccome per fortuna ci furono personaggi, il questore Palatucci, che dentro la RSI, rari, uno su cento, si comportarono da persone umane, cosa si fa? Erano una eccezione, li si trasforma nella regola e quasi quasi risulta che la stessa Repubblica Sociale Italiana era una struttura di solidarietà con gli ebrei. Questa è la mistificazione che passa spesso anche il 27 gennaio. Tutti noi bravi italiani solidali con gli ebrei perseguitati dai cattivi tedeschi. Allora, nella solidarietà, io ricordo in particolare, però la puoi riscontrare su carte private, diciamo, le lettere di Eli De Rossi, grande donna, madre di Ernesto Rossi, che lui era in prigione e lei con un coraggio incredibile, perché c'è il vaglio della censura, scrive queste lettere, che io ho pubblicato con la Volumieri, con parole di fuoco contro chi faceva finta di non conoscere più gli amici ebrei dopo l'uscita delle leggi. Sulla domanda del partito d'azione, bisogna considerare una cosa, che il partito d'azione ebbe una vita assolutamente effimera e quindi senz'altro nell'attività partigiana ebbe anche degli ebrei che ne furono parte significativa e svolse un'azione di solidarietà nei confronti degli ebrei perseguitati, ma poi visse pochi mesi in epoca repubblicana, perché giunse alle elezioni dell'Assemblea Costituente del 2 giugno 1946, ormai era già finito e difatti prese una batosta incredibile, quindi diciamo che lui pure aveva delle altre priorità che erano quelle di sopravvivere come partito, e la cosa poi non è riuscita. Quindi la tua domanda bisognerebbe porla in modo problematico andando ad analizzare le singole biografie dei suoi dirigenti e vedere sul piano privato quale fosse questo livello di sensibilità.
Grazie. Se sono quattro domande che diamo qui, ci troviamo un quadro alle tre, nel senso delle 15 e 15.
Scusate, volevo dire che chi fosse intenzionato a unirsi a noi e andare tutti insieme a mangiare al self service sono i buoni da Deborah da ritirare. Il luogo è lo stesso in cui è la foresteria internazionale, il collegio internazionale dove molti di voi alloggiano, cioè a piano terra di quell'edificio lì.
Thank you.
di me,